Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata 363 di Bold Online, che potrebbe anche essere chissà l'ultima del 2019, perché ne stiamo parlando adesso. E aspettatevi tutto e niente, non lo sappiamo. Non sappiamo se sarà una puntata settimana prossima, se ne sarà una Natale, se sarà in diretta o no, se.
La settimana prossima lo sappiamo che non c'è.
Settimana prossima facilmente non c'è, così, a meno di cose particolari. Non ci sarà una puntata domenica 22, cioè lunedì 23, ecco. Però insomma vediamo cosa fare.
E quindi
vabbè, ciao Nick. Ecco, ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Ciao Tim.
Saluto.
Ah, adesso ti ho sentito, ora prima
sì.
No?
Un po' lontano. No, è troppo sottovoce.
Piano piano sottovoce.
È un team mesto.
Ciao a
tutti.
Hai detto, allora, prima mi hai garantito che stasera andava tutto bene, eh? Stai molto attento.
Ma borgevo i miei saluti. No, non funziona
sì,
così.
No, così non va. No. E ciao Fleccio.
Buonasera a tutti.
Che per adesso para a velocità normale. Io poi non lo so. Però per adesso pari a velocità normale.
Ma pare che Fasturb mi lasci in pace questa sera. Così a naso.
Si sa mai.
Peccato, fammi dire, peccato.
Un po' sì, peccato. Ok, puntata che si basa su tre questioni principali, un paio di domande qua e là su un paio di squadre che ci guardano da vicino, considerazioni sulle contender che quindi ci riguardano da vicino, una squadra in particolare, perché noi non parliamo di BBA dei Lakers e quindi dobbiamo parlarne. E poi una cosa abbastanza curiosa che ci ha suggerito Carlo, ma ci arriveremo dopo. Inizierei, Tim, dato che ci sei e che abbiamo rimandato questa cosa di una settimana perché non c'eri tu e non ci sembrava proprio il caso di parlare degli Spurs senza di te, parlando appunto dei San Antonio Spurs, perché come ricorderanno gli ascoltatori che ci hanno sentito settimana scorsa, c'era rimasta in ballo una mail di Davide che ci aveva scritto a metà della partita struggente, qui poi Perinelli. Amante supplementari, peraltro la prima di 18 partite consecutive che gli Spurs hanno finito i supplementari, ma adesso Tim ci parlerà anche di questo. E dicevo, niente, vabbè, la mail di Davide che praticamente chiedeva perché gli Spurs sono in crisi, perché vanno peggio delle aspettative, cosa c'è da aspettarsi adesso, il futuro, salteranno i playoff, tanking, ne vincono 50, eccetera, eccetera. Poi, ripeto, tiro di Belinelli, mail ridimensionata in diretta alle 4 del mattino, ma questo è un altro discorso. Quindi Tim, inizia da questa settimana, anzi gli ultimi 10 giorni, e poi vedi se aggiungere considerazioni su anche qualcos'altro degli Spurs, vedi un po' tu, dici un po' il polso della situazione della gente che leggi tu, della gente che conosci tu, tuo, e altro, varie ed eventuali.
Beh, diciamo che il motto degli ultimi 2 mesi è frustrazione. Direi che si è riassunto migliore. San Antonio è la prima squadra della storia che gioca 4 overtime consecutivi negli ultimi 50 anni. La dice lunga sulla stranezza della stagione. Fatica San Antonio a trovare combinazioni dignitose per i closer a fine partita, e probabilmente tutto questo è indicativo di un'identità che va e viene, non è ancora chiara, e se avevamo già accennato all'inizio stagione, il punto di forza di San Antonio per tanti anni è stata appunto l'identità, la costruzione certosina, a volte ossessiva, di un certo tipo di giochi, su un certo tipo di gioco a memoria, e soprattutto sembrava un po' quella che, non so, Larry Bird e Kevin McHale chiamavano la fabbrica della radio tempo fa, ovvero ognuno sapeva se doveva mettere il transistor, la griglia, l'antenna e compagnia bella. Ecco, San Antonio ha completamente perso questo aspetto di catena montaggio molto classica, ed è una squadra disfunzionale perché è costruita con giocatori estremamente complessi da mettere assieme, e quelli che l'anno scorso tutto sommato facevano i glue guy dal punto di vista tecnico più che dal punto di vista emotivo, nome su tutti Rudy Gay, sembrano aver perso rispetto all'altro anno un paio di secondi di gioco rispetto alle migliori annate, e questo incide parecchio. Non è ovviamente solo un problema legato al fatto del discorso di Rudy Gay. San Antonio non ha ancora deciso se andare sul green e quindi perderne tante, ma cercare di mettere assieme White insieme a Murray, al tempo stesso non è che stia trattando benissimo i veterani, che a loro volta ci mettono del loro per essere trattati in un certo modo. Le statistiche e i trend sono oggettivamente impossibili, nel senso questa
ecco, settimana ho letto una cosa che ti avrei chiesto io, sì.
78 comparti statistici differenti e praticamente scappano fuori 5 scenari completamente diversi. Uno ad esempio in cui la Marcus Aldridge è uno dei migliori giocatori NBA a livello differenziale, del differenziale con gli avversari quando è in campo, è uno che in realtà lo fa apparire come il peggiore. Questo è anche figlio appunto della confusione dell'in-between generazionale che c'è in questo momento a San Antonio. Molti vorrebbero spingere per far giocare Lonnie Walker, che è un giocatore estremamente attraente, ma è un giocatore forse più disfunzionale di Bellinelli per certi versi, che è tutto dire, e che va assolutamente ancora integrato. È un cavallo selvaggio che fondamentalmente, secondo me, rischia l'infortunio ogni volta che va dentro, perché è francamente un pazzo scatenato in senso buono. Ma è un giocatore che va assolutamente disciplinato, al momento non lo è. Forse siamo andati in diciamo, abbiamo giudicato troppo bene un paio di giocatori. Resta il fatto che in questo momento vale il discorso che ho fatto a dicembre dell'anno scorso. Attenzione, potrebbe ancora salvarsi la stagione se un paio di viti riescono a girarle e se trovano identità. L'anno scorso è successo, quest'anno, perché ricordate l'anno scorso San Antonio è partita in modo osceno. Non credo che quest'anno i margini di crescita siano così buoni, anche perché l'Ovest mi sembra nettamente più forte. Non è un caso che tra virgolette ci siano anche i Lakers da questo punto di vista. Quindi San Antonio è un po' peggio dell'anno scorso, i suoi giocatori guida non sono sicuri di restare l'anno prossimo, un nome su tutti Trozan, che secondo me rischia anche la cessione perché non ha rinnovato il contratto, San Antonio ci sta seriamente pensando e perché non ha ancora probabilmente deciso quale strada vuole intraprendere. Credo che ci sia una scuola di pensiero all'interno degli assistenti piuttosto che T-Pop che sia quest'anno va come va e poi se ne riparla l'anno prossimo addirittura.
De Rozan ha player option sull'anno prossimo, giusto? E io credo che resti nel contratto, però vai a saperlo, ecco. Cioè, tipo, al momento da De Rozan, ma questo lo chiedo anche a tutti, secondo me va bene se non paghi per cedere, altro che estrarre valore, perché comunque stai cedendo 30 o quasi milioni di contratto che più o meno nella prossima stagione saranno sul cap, perché figurati se esce da quel contratto, a meno che qualcuno gli offra, che ne so, un triennale da 60 totali, 20-20-20, ma
in ogni caso
non so perché dovrebbe succedere questa cosa, e ecco.
No, volevo dire, San Antonio parte anche volesse provare a scambiare da una situazione assolutamente svantaggiata per provare a scambiare, perché tutte le altre squadre sanno che, vabbè, numero uno il contratto di De Rozan è quello che è, numero due anche San Antonio volesse giocarsi la carta di ma allora ce lo teniamo, De Rozan può semplicemente uscire dal contratto, quindi non sono nemmeno garantiti di quello.
Tra l'altro, esatto, cioè, è una, voglio dire, quando dai una player option, scenari del genere purtroppo sono in ballo, questo è il peggiore possibile per la squadra, sì.
Ragazzi, San Antonio non vuole stenderlo perché pensa a come incastrare i contratti inseriti, diciamo, da Dejounte Murray in poi.
No, ma non lo credo nemmeno io, però capisci che se sai, cioè se tutti sanno che non puoi estenderlo e sanno pure che non puoi contenere, che non puoi nemmeno trattenerlo, non puoi partire da una posizione di scambio di vantaggio.
Di forza, quello è poco ma sicuro.
Sì, diciamo che allora, la situazione dei salari di San Antonio è eccellente, perché tanto quest'estate che viene la free agency è molto scarna e quindi non avere spazio non è un problema, e poi nell'estate 2021, sempre considerando che gli Spurs in free agency non è che necessariamente siano una potenza, però facciamo finta di sì, che serva spazio, quell'anno li scadono tutti, perché scade Patty Mills, scade Rudy Gay, scade Aldridge, scade De Rozan, resta nella player option, scade il mondo, quindi vabbè, insomma, in questo momento San Antonio non ha problemi di cap a medio, tantomeno a lungo termine. È che più che altro bisogna decidere se De Rozan in questo momento è utile alla squadra o è irrilevante o è deleterio, che non significa necessariamente che con lui in campo si giochi peggio o che togliendolo si vincano più partite, ma potrebbe anche essere un discorso di sviluppo, appunto, come diceva prima Tim, di White e Murray insieme, o di Lonnie Walker, o di chi volete voi, ecco.
Uno dei problemi principali è che DeRozan rende se c'ha la palla in mano, non è un sì. giocatore tra virgolette a cui passarla, è realizzatore, se deve creare spazio, deve arrivare in un certo modo. Questo implica che tanti giocatori di San Antonio in questo momento faticano perché magari tiene la palla in mano troppo tempo. Comunque lo sta giocando in modo sceno, eh? Cioè nel senso un po' vittima anche lui della situazione.
No, sono cioè, d'accordo. Cioè lui di per sé sta facendo il DeRozan,
la stagione non è che stia andando male. Cioè non è un Albatros improvvisamente, ecco, non vorrei nemmeno che passasse il concetto che è uno dei peggiori tra virgolette giocatori che no. gira adesso in NBA.
Questo senza alcun dubbio, la domanda è a chi serve DeRozan, perché se lo dovrebbe prendere, cosa farsene, cosa arriva in cambio, eccetera. Adesso non mi metto a fare la...
Forse che se li prendono, se ne parlava.
Secondo me i Raptors neanche per sbaglio non ci pensano nemmeno, hanno un equilibrio così e non lo toccano. Siamo sempre lì, questo è il classico giocatore che interessa alle squadre borderline playoff che devono entrare, quindi alle Detroit del caso eccetera eccetera, però è anche complicato l'incasto salariale se San Antonio non vuole rogne future, quindi non lo so, non è incedibile. Intendo neanche...
D'altra parte, d'altra parte gli Spurs stessi sono una squadra borderline playoff adesso, quindi potrebbe dire un conto è fare discorsi sugli Spurs nel futuro e proiettati verso gli anni prossimi, un conto è dire quest'anno, e quest'anno secondo me non c'è la strettissima necessità di fare una rivoluzione, nel senso che sono tranquillamente in corsa per quello che era il loro obiettivo stagionale, cioè arrivare diciamo così attorno al quinto posto, cioè quello che tutti davano agli Spurs era una quinta forza dell'NBA, sesta forza della Western Conference,
ma anche forse un pochino meno, quinto mi sembra anche meno ottimistico, esatto.
Cioè quinto era l'obiettivo massimo, no?
Sì, ci sta, sì.
E se a inizio stagione avessero detto guarda gli Spurs arriveranno sesti o settimi, tutti avrebbero detto ci sta e sono ancora perfettamente, cioè sono a una vittoria dal settimo posto, quindi secondo me bisogna tenere un po' distinte le due cose, perché se è per completare la stagione come la si era impostata, secondo me non cambia nulla, e forse iniziare a pensare adesso a dicembre alla stagione 2020 rischia di essere prematuro, perché a quel punto tu dici giustamente sì, una borderline playoff può essere interessata a DeRozan, ma te lo prende praticamente a zero, e allora a che serve darlo via tanto per darlo via? Se non riesci ad accumulare asset, allora tanto vale continuare con questo roster e provare a vedere dove ti porta quest'anno, che secondo me ti può portare più o meno dove sperare di arrivare. Chiaro. Con un po' più di calma. Certo, è ovvio che se invece arrivasse, cioè per iniziare a tankare, a dare un calcio alla stagione e dire vabbè, pensiamo all'anno prossimo, deve arrivare qualcuno con un'offerta sontuosa. Non credo che siano gli Spurs a fare la prima telefonata in questo caso qua.
Ci sta. Nick, Show?
Avete detto tutto voi, Citto?
Sì, aggiungo che quello che si può dire è che effettivamente con quella possibilità di manovra, magari io comunque mi aspetto che qualcosa gli Spurs facciano, che sia cercare di piazzare DeRozan, che sia cercare di piazzare la Marcus Aldridge, secondo me qualcuno che prima o poi bussa e fa un'offerta che possa essere accettabile da San Antonio ci potrebbe essere. Mi stupirei se la squadra finisse così quest'anno, cioè come roster dico.
Però gli Spurs a metà stagione tendenzialmente non è che facciano queste cose, ecco.
Che un po' lo capisco, Sean, nel senso che in estrema sintesi per chiudere c'è da una parte da distinguere tra la frustrazione degli addetti ai lavori, dei blogger, diciamo di tutti i santoni che seguono San Antonio da 20 o 30 anni che ancora non sopportano e non hanno capito che la situazione è cambiata, che comunque oggettivamente quel canale di transizione è digeribile, in questo mi ricordano per certi versi un po' Knicks come coach d'argine, E questo un po' incide, sta spingendo.
Io
verso...
però non ti ho offeso comunque.
Oggi, vabbè, nel senso...
vediamo.
Ovviamente ora riferite ai presenti, io parlo dei
Valdini. Hai un jolly da giocare, show, giocatelo bene.
No, vabbè, non ce l'avevo con lui, dai. Se così fosse sembrato, mi scuso, non era assolutamente
insomma. Ma come ti scusi? Devi rincarare la dose? Che
no, no, non so, no, veramente non intendevo lui. Anzi, è uno dei più realisti. Pensa
quanto pensa agli altri.
No, vabbè, no, lui è realista, il resto su cui ho dei dubbi. Comunque, in generale, per chiudere, i mass media che seguono non hanno digerito. Ce l'hanno con almeno 8 giocatori del roster che secondo me andrebbero praticamente termovalorizzati, e voi siete consapevoli meglio di me che insomma ce ne stanno diverse squadre che vanno per Gio San Antonio, sia a prospettive sia a cappa. Però non è ben chiaro, al di là di questo malcontento che circonda la base, in realtà non è, cioè, resta Mio Young da quel punto di vista. Non traspare nulla se gli Spurs siano verdi, neri, felici o non felici. È questa la variabile impazzita della stagione, non filtra nulla, quindi credo che tutti i scenari al momento siano possibili.
Chiaro. Restiamo sull'attualità, invece, prendiamo un pochino il polso alle, diciamo, alle quattro contender, per usare termini calcistici di un decennio fa, alle quattro sorelle, una volta c'erano le sei o le sette sorelle nel calcio italiano qua. Perché in questo momento la classifica è un caso, perché ad esempio fila mezza partita di vantaggio su Miami, quello che volete, però diciamo che in questo momento in cima alle due conference ci sono le quattro favorite, due di qua e due di là, quelle che secondo le previsioni, gli over-under e tutto il resto devono essere le, chiamiamo, finaliste di conference annunciate. Milwaukee non si ferma più, ma ne avevamo già parlato, è tutto estremamente sotto i radar. Manca Middleton per qualche partita, questo non ne frega niente. Come ho scritto l'altro giorno su Twitter, ho guardato, Giannis è tra i primi tre, sono praticamente lui, Middleton e Matthews, e il ci si avvicina per triple segnate e tentate in questa stagione di Bucks, perché le difese preferiscono concedere quella roba lì. Con Giannis vicino al 33% significa che quella soluzione vale poco meno di 100 punti per 100 possessi.
Anche 100 pussi.
100 pussi, 100 pussi sarebbe più da finestra sul canile, però non oggi.
L'improvviso Crafters.
Sì, esatto. E solo tre squadre sono su quel livello di rendimento offensivo a metà campo. Quindi ripeto, Giannis che tira da 3 con 3 metri di spazio è il rendimento paragonabile al terzo attacco NBA. Le altre soluzioni degli Bucks sono meglio, e quindi le difese preferiscono lasciare 12 metri a Giannis. Però siamo a regular season di dicembre, quindi vabbè, ci sarà tempo, ma vedremo. Mi piacerebbe invece parlare un pochino di più di fila e delle due di Los Angeles, perché fila è un'altra squadra che a seconda delle settimane è oddio moriremo tutti, oddio siamo fortissimi, non ci caga nessuno, si parla troppo di noi, eccetera eccetera. Mi sembra un otto volante incredibile.
Che sono vere tutte quante contro, altro.
Esatto, sono vere tutte. Dovuto un po' al tipo di squadra, che è una squadra che comunque, come dire, in attacco a metà campo fa fatica, è soggetta a prendere parziali, e quindi ci sono diverse occasioni. Questo è un po' un discorso che vale anche per Houston, anche se per motivi diversi. Ci sono diverse occasioni in cui sembra molto peggio di quanto è in realtà, perché poi magari vai a vedere il rendimento e non è così terribile. Ad esempio, guardavo adesso nelle statistiche di Clean the Glass, come attacco a metà campo sono comunque undicesimi in NBA, non è che stiamo parlando, e i Lakers sono decimi, quindi ecco, per rendere l'idea, cioè fila a metà campo attacca più o meno come i Lakers. La percezione delle due squadre però è diversissima. E ripeto, intorno a fila c'è diverso panico. Oddio, Harris l'abbiamo pagato troppo, oddio Horford l'abbiamo pagato troppo, abbiamo preso un cadavere, non abbiamo la panchina, anche se poi adesso parliamo di Tybull. E mi sembra una squadra che è sotto discreta pressione, e non sono sicuro che questa cosa sia positiva. Peraltro dallo spettro diciamo all'estremo esattamente opposto dello spettro rispetto a Milwaukee, che invece, come dicevamo, estremamente sotto i radar. Quindi datemi un po' il vostro polso di fila, cosa va, cosa non va, come, perché
Io credo che comunque sia una squadra che per certi versi si nutra anche un po' della pressione e del fatto di comunque di, come dire, di essere una squadra che vuol passare, cioè, vuol far sembrare di passare sotto i radar in certi momenti. Comunque questi non hanno ancora perso in casa, che già è una nota abbastanza di merito, e hanno la possibilità di vincere le partite in difesa, con Simmons che sta giocando veramente bene, e Embiid che è un signor difensore, e Tybull della panchina che lo è altrettanto. Secondo me sono un filo troppo emotivi, ecco, nel senso che si lasciano un po' troppo andare ai momenti di alti e ai momenti di bassi, però poi alla fine sono sostanziosi, cioè sono tutti giocatori molto, molto di sostanza, quindi io continuo a vederli magari non primi a est, non la squadra favorita ad est, perché Milwaukee secondo me ha messo la freccia, però siamo lì.
A me piacciono parecchio, credo che la cosa che si dice, che si parla sempre di loro perché si pensa che siano troppo poco e non abbastanza contemporaneamente, sì, è verissimo. Credo abbiano anche diversi personaggi in squadra, perché di cui Embiid si parla, di Simon si parla, quindi sono tutte cose che ci si può aspettare.
Sì, magari non sono divisivi in assoluto, sono divisivi per chi vuole che arrogna squadra, quello sì.
Sì. E secondo me sono una squadra che più di altre ha matchup favorevoli e matchup sfavorevoli. Se diciamo per altre squadre è semplicemente un discorso di livello, cioè per farla semplice, i Lakers sono più forti dei Blazers e dei Nuggets e degli altri, così punto, quindi a meno di sconvolgimenti il livello è quello. I Sixers magari non sono necessariamente più forti di altre squadre, ma si accoppiano decisamente meglio con altre squadre e decisamente peggio con le altre. Per esempio, si accoppiano molto bene con i Celtics, per il fatto che i Celtics hanno una rotazione di lunghi molto corta e i Sixers ce l'hanno infinita, e hanno sempre un lungo ottimo in campo, quindi da quel punto di vista si accoppiano bene. Si accoppiano piuttosto male con Milwaukee. Grazie. Dovuta. E si accoppiano invece molto male con Milwaukee. Ma non che il livello tra queste tre squadre secondo me sia così diverso. Oddio, forse con Milwaukee sì, però perché c'è Giannis. Però non perché il livello delle tre squadre sia così diverso, ma proprio per un discorso di matchup. E il regular season conterà pochino questa cosa, secondo me li porterà avanti più che altro, perché in casa sono abbastanza inespugnabili. Una squadra che è così grossa in casa fa sempre fatica a perdere delle partite. Ai playoff secondo me va un po' così, cioè può essere una di quelle squadre che arriva fino in fondo, può anche essere una di quelle squadre che si accoppia male con quella al primo o secondo turno e va fuori in fretta, quindi
sì.
Può essere veramente una stagione da psicodramma anche quello.
I Sixers forse sono delle quattro la più vicina al psicodramma, ma per un motivo anche di aspettative. Alla fine i Bucks sono una squadra che comunque è venuta fuori da poco e ha quindi l'aspetto che comunque vada sostanzialmente, va più o meno tutto bene. I Lakers e i Clippers sono alla prima stagione al vertice dopo tempo, quindi hanno un certo grado di convinzione. I Sixers è da un po' che iniziano a più che a sentirsi dire, però secondo me gli è entrata un po' nella testa il concetto di dobbiamo iniziare a fare qualcosa per entrare nella storia, perché altrimenti
sì,
tutto...
Peraltro se guardi però età, salari eccetera eccetera, l'unica fretta che hanno i Sixers può essere Horford, perché per il resto l'anno prossimo saranno sempre questi, probabilmente più forti perché saranno tutti con un anno più avanti, magari con un pezzettino in più.
Assolutamente, ma
non è motivata problema, se vuoi. Ecco.
Esatto, ma per quello che dicevo che è un problema di percezione mentale, cioè a forza di sentirselo dire, ingiustamente secondo me loro si sentono molto più sotto pressione di quanto, guardando il roster, uno non dovrebbe sentirsi, perché appunto, come dici tu, non dovrebbe avere nessun motivo per farlo, però secondo me, e questo genera anche un po' di quel nervosismo, di quel diciamo così, anche attriti interni di cui si è già parlato. e secondo me poi va a incidere anche un pochino sul rendimento, perché non sono una squadra che gioca, diciamo così, con la consapevolezza della sua forza, per dire, sembrano sempre sul punto di non, di non fidarsi, di essere pronti a, a cedere, e secondo me è solo una questione di convinzione mentale. Poi nel momento in cui fanno quello step ulteriore, cosa che peraltro ci sta, perché sono ancora tutti mediamente molto giovani, è quello poi che li porterebbe a, ad arrivare a un livello più alto.
Tim, che dici?
Abbiamo già scevrati tempo fa, siamo sempre lì, è una squadra estremamente talentuosa, interessante, ma passa, secondo me, dipendentemente dagli avversari, Bucks in modo particolare, come diceva Nick, ma in generale, a seconda della situazione tattica e del tipo di partita che affrontano, anche metti Tobias Harris, che è abbastanza giocatore strano.
Scusate, Mubamba ha appena preso un rimbalzo offensivo in mezzo a tre giocatori, ha fatto canestro e fallo. Io, è la prima volta nella sua vita che fa una roba del genere, potrei quindi commuovermi.
È iniziata l'era di Mubamba. 2-10 di domenica.
Poi vabbè, che i tre giocatori fossero di 2 metri tutti è un altro discorso, però
è iniziata l'era di Mubamba.
Vabbè, prego, scusate.
Contenta le fazze.
Perché il terzo Reich è partito prendendo
Questo è l'incendio del Parlamento, praticamente.
Praticamente, sì.
Era successo l'anno scorso che facciamo la fotocopia del fatto che il giocatore barometro fosse Tobias Harris, che comunque è un 4 abbastanza strano. Quest'anno comunque è un tweener abbastanza particolare. Quest'anno c'è anche l'inserimento di Horford, che per quanto sia un veterano straordinario, non è comunque, secondo me, semplicissimo da mettere insieme a Horford proprio a livello di spaziature, perlomeno a me ancora lascia perplesso, e quindi resta, secondo me, il più grande mistero a livello playoff di quest'anno, perché potrebbero andare molto bene o molto male, le indicazioni che ci arrivano sono sempre abbastanza labili. Embiid e Simmons continuano ad essere due giocatori estremamente diversi e che continuano, tutte le volte che vedo giocare mi sembrano veramente difficili da accoppiare, eppure in qualche modo vanno avanti. Dire, cioè, restano sicuramente la squadra più interessante a est per potenzialità a livello dei playoff, secondo me, perché cosa, l'anno scorso in Embiid c'aveva un differenziale fuori dal mondo,
sì, c'era un partito in cui era più 40 tipo lui dentro, lui, esatto, fuori, cose così,
e quello non va assolutamente trascurato. Simmons è un giocatore che ha fatto uno step leggerissimo, secondo me, rispetto all'anno scorso. Hanno preso Dibble, che lo dicevamo l'hanno azzeccato a Lasciamè, è un giocatore che altrove non sarebbe così apprezzato, perché un difensore di quel tipo funziona solo con un impianto tra virgolette di livello. Sì, la Lovera, abbiamo sempre ricordato che a livello di wingspan sono una squadra illegale, ci metti dentro di Bull e fa un figurone, lo mette i Pelicans e improvvisamente ci fai poco col fatto che dipenda.
Sì, esatto, lascia dei buchi enormi perché è molto, molto aggressivo.
Esatto, non te ne accorgi nemmeno. Stesso discorso se tu improvvisamente metti, non so, Jackson Ice ai Sixers, che raccoglie le margherite 20 minuti a partita, sì. E rendi conto di difetti che dall'altra parte non ce ne sono. Poi non è detto che tra 5 anni non siano entrambi, no, dei fenomeni, io me lo auguro, anzi è un giocatore estremamente interessante come Tibur, però devo vedere, io, alla fine comunque possiamo parlarne solo in modo positivo, dai, o almeno più positivo che negativo.
Ovviamente anche qui si aspetta, io tra l'altro, allora, sicuramente avrebbero bisogno di un, diciamo, un Lou Williams o un giocatore del genere dalla panchina, cioè uno scorer che gioca a uno principalmente. Non sono sicuro se ne siano così, che crescono sotto gli alberi, quindi magari non arriverà, però non vorrei che poi... Allora, se un giocatore del genere lo trovi, diciamo, troppo forte, rischia di romperti gli equilibri di squadra, perché poi chi è che levi di quel quintetto lì? O come sesto Tybull, se Tybull è un giocatore del livello che stiamo vedendo in questo mese. Se lo trovi troppo scarso non ti cambia granché, quindi anche lì auguri a trovare quel giocatore da mettere che sia forte il giusto per questa squadra, e non disturbi. Vedremo, io sono molto d'accordo con Nick, cioè qua i playoff sono, voglio dire, hanno tutte le armi per fermare Giannis, perché hanno Horford, hanno Embiid, hanno Simmons, hanno giocatori con le braccia lunghe, quindi close out più rapidi sui tiratori.
Sì, sì, tra l'altro non è semplice capire perché non si accoppiano bene con i Bucks, però ogni volta esatto, sembra che però... ogni volta sembra però... che non sono lì, cioè non ce la fanno, non capisco. Sì.
Però insomma ecco, li aspettiamo e sicuramente si parlerà di loro anche per il resto della stagione. Invece andiamo di là, perché appunto ci sono i due di Los Angeles, ce li aspettavamo, forse ce li aspettavamo a record invertiti, una cosa così, anche se i Clippers credo che non abbiano giocato un singolo secondo col roster al completo, quindi boh, sì, chi se ne frega del record.
E invece i Lakers hanno beccato, penso, la stagione di salute per ora.
Per ora, esatto, LeBron. Sento le mani di Fleccio in profondità nelle tasche, però per ora, a livello di salute, i Lakers hanno perso qualcosina di Bradley e basta, forse Rondo all'inizio.
Ma sì, ma sicuramente continueranno a stare bene, dai!
Però Fleccio...
Sento il bot Craig che...
Fleccio, ovviamente è roba tua, quindi... Racconta i Lakers... Ah, premesso che ovviamente... Spero che tutti l'abbiano visti, i Lakers, stiamo comunque parlando della prima o seconda squadra NBA in questo momento, quindi se non avete visto le partite Lakers non so cosa stiamo a fare qui, perché parliamo pur sempre di NBA. Però racconta un po', ecco, spiega ai Lakers, a chi l'ha visti una o due volte distrattamente, cosa va, cosa non va, perché sì, perché no.
Allora, quello che va è innanzitutto la difesa, grazie al fatto che ci sono tre lunghi che... diciamo così, rendono inavvicinabile il ferro per chiunque, e di Anthony Davis si sapeva, di McGee, che a piccole dosi potesse essere un grande rim protector, si sapeva, che Dwight Howard arrivasse, e ne abbiamo già parlato, sostanzialmente dal...
Ma si sapeva cosa di McGee? Ma per favore, ma molla!
No, dai,
Ma McGee
già l'anno scorso era stato un onesto, ho detto un onesto difeso, un buon difensore del ferro, già l'anno scorso era stato, non aveva giocato male,
il ferro della pistola, cioè difendeva le pistole.
Ma no, non è vero, dai, perché ti arrabbi con McGee? Cosa ti ha fatto McGee?
Non lo so, cioè, dai.
Ma McGee l'anno scorso ha giocato una stagione dignitosissima, e quella prima con i Warriors pure, quindi,
sì, ma l'anno scorso era i Warriors e quindi era...
Ma no, l'anno scorso,
no, l'anno scorso era lei.
Ah, è vero, cioè, è già 2 anni, quindi è 2 anni che è una merda, scusami.
Allora, premesso che è un anno più vecchio, se ci pensi bene.
Oltretutto.
E tu invece di ogni anno i vecchi di 7 come i cani. Però, detto questo, fammi tornare al discorso.
Scusate, McGee ha vinto 2 titoli, giusto?
Sì, dovrebbe averne 22, poi guarda.
Quindi ha più titoli McGee dei Knicks, tanto per prendere l'idea, cioè così.
Ma cosa c'entra i Knicks? Stiamo parlando di McGee, stiamo parlando del più grande rim protector della storia del basket. Cioè,
scusate, lo sedate voi l'anziano?
E ricordo
esatto. Tu non c'eri in commissione, ma prima di iniziare l'intervista hai detto stasera sono calmo.
Lo ricordo anch'io.
Poi mi fa passare che McGee come se fosse Bill Russell.
Ma non è vero, ho detto.
Vabbè, no, cioè, ma vai,
ricordo. Scusate. Voi sapete dove
più in alto vuole, più bello sarà lo schianto, vai.
Ma cosa c'entra?
È la mossa tricone anche questa, salutando Tatone, sì.
No, questo è perché volevo salutare i nostri ascoltatori, soprattutto ce n'è uno che dice che non parliamo mai dei Lakers e ci brucia.
Vabbè, sapete che McGee è nato a Flint, la città dei Flint Tropics, quindi è un cerchio che si chiude, bellissimo. Vabbè, andiamo avanti. Vai.
Come Kuzma, quindi che anche lui tornasse a Flint. Comunque, per tranquillizzare gli anziani agitati, non sto dicendo che McGee sia uno dicendo che Anthony Davis fosse un dominatore del pitturato, si sapeva, che McGee fosse un giocatore che quel ruolo lì lo poteva fare, si sapeva, che Dwight Howard ritornasse un giocatore difensivamente che incide, non lo si sapeva, però è successo. Mettendo insieme queste tre cose, i Lakers hanno una difesa del pitturato estremamente solida, che gli permette sostanzialmente di ottenere tutti i risultati che stanno arrivando, perché nasce tutto da lì. Alla fine anche giocatori che magari hanno perso qualche passo, più di qualche passo sul perimetro, però avendo dietro sempre uno e spesso 2 giocatori a difendere il ferro, possono anche permettersi di essere un pochino più aggressivi, improvvisamente sembra che tutti difendano meglio e tutto lo schema difensivo funziona molto meglio.
Tanto, però nessuno di loro può permettersi di essere aggressivo come l'anziano, perché quanto
vuole. Esatto, esatto. Mentre dall'altra parte l'esperimento James Maker lasciava più di qualche preoccupazione, invece sta funzionando alla grande, perché secondo me la cosa più sorprendente è che pur avendo la palla in mano di più è più riposato, perché tutto quel tenere la palla in mano in realtà lo fa in generale più per far giocare gli altri che per,
sì, per diciamo,
creare per se stesso.
Fa il play hashtag play classico.
Esatto, e quindi paradossalmente si stanca di meno pur avendo la palla in mano di più. Quindi nei momenti decisivi della partita può ricominciare ad attaccare il ferro con la massima energia, cosa che l'anno scorso a un certo punto aveva iniziato un po' a declinare, perché non ce la poteva fare ovviamente per 40 minuti. E poi c'è Anthony Davis che sta facendo quello che si sa che Anthony Davis può fare, e che la stagione scorsa, in cui c'era stato quel mezzo ammutinamento, mezzo diciamo così punizione, eccetera eccetera,
quel secondo brutto me discorso degli straordinari d'aprile, diciamo.
esattamente, secondo me un po' di gente in giro per l'NBA si era dimenticata di cosa fosse Anthony Davis, e lui sta giocando al suo livello. Questi tre aspetti uno con l'altro rendono la squadra assolutamente di alto livello. Poi il supporting cast, grazie a Dio, mi ha fatto perdere una scommessa, ma comunque le sue triple, quelle che servono per vincere, le mettono. Ripeto, è un po' il discorso che ho fatto all'inizio stagione, non è che ci siano dei segreti straordinari, sono tutte cose molto semplici e che funzionano bene. Per esempio, una stupidaggine, i Lakers fanno vagonate di punti semplicemente quando LeBron James prende un rimbalzo, Anthony Davis corre dall'altra parte e lui gli fa un passaggio da quarterback di 20 metri e Anthony Davis è o davanti a tutti o in uno contro uno con chiunque sia riuscito a stargli dietro. E non è scienza nucleare, però finché riesci a farlo 10 volte a partita, quelli sono 20 punti sostanzialmente regalati. In regular season funziona tutto molto bene, io ho i miei dubbi sinceramente che possa funzionare altrettanto bene ai playoff, in un contesto in cui le squadre ti studiano minuto per minuto, azione per azione, però finché va godiamocelo, andiamo avanti.
Fletch, un ascoltatore ci chiede se secondo te chi secondo te è Batman e chi è Robin tra LeBron e Anthony Davis in questa stagione.
Io all'ascoltatore prenderei in prestito Batman e Robin. Sinceramente.
Lui ha preso in prestito Satana in compenso, quindi riprova.
No, dicevo che risponderei all'ascoltatore prendendo in prestito Batman e Robin con la vignetta del ceffone. Quindi perché.
No! Ma perché è cortese questo?
Anche la vignetta è cortese, è un meme che fa molto ridere. E dice: non facciamo sti paragoni perché non hanno nessun senso e non sono minimamente interessanti.
Come la maggior parte dei nostri ascoltatori, così proprio ci diamo.
Mi è rimasta attaccata un po' di aggressività della. No, non lo so. LeBron ti risponderebbe che lui. Sicuramente perché è tutto l'anno che sta facendo la scena di quello che lui è l'1B e vuole far vincere tutto Anthony Davis, lui al suo servizio, è tutta scena, sì. Diciamo, in realtà qui nasce e muore con LeBron James. Diciamo che in difesa Batman è sicuramente Anthony Davis, sì. Perché fa tutto lui, in attacco Batman
in difesa LeBron fa Alfred, cioè sta nella caverna e monitora la situazione.
Esatto, che pure sta contribuendo e in attacco però gira tutto attorno a LeBron James, perché sta veramente cioè l'attacco è lui, di fatto. È uscito un bel articolo, non mi ricordo se di Zach Lowe o di chi altri, che analizzava tutta una serie di passaggi, i famosi threading the needle, cioè i passaggi di LeBron James che passano per un centimetro tra due difensori, e l'articolo diceva non è che i Lakers abbiano migliori spazzature, perché comunque anche se il supporting cast sta mettendo le triple, nessuno lo rispetta il supporting cast dei Lakers, quindi sono tutti comunque molto stretti e molto chiusi attorno a LeBron James, però lui in quelle spazzature lì il pallone ce lo fa passare e quindi...
Hai detto Rondo?
Rondo, ma Rondo è un caso estremo, però anche gli altri non è che vengano tanti, diciamo così. Però anche se c'è poco spazio, LeBron James la palla di mezzo c'è da passare lo stesso, e quindi alla fine il risultato è come se le spaziature ci fossero grazie all'abilità di passatore sua.
Qualcuno di voi ha considerazioni o domande sui Lakers?
Io penso, vabbè, a parte che non mi aspettavo che andasse così bene con la season, io ero abbastanza uno dei tra virgolette dubitatori, e quindi sono tra virgolette contento, perché alla fine sono abbastanza divertenti da guardare, che quindi ci sia tra virgolette la ripresa anche dei Lakers, che tutto sommato, al di là del discorso del gioco delle parti, è sempre un bene, perché le carte NBA si fanno un po' più su, perché erano effettivamente stagioni un po' troppo negative. Per il resto, secondo me la risposta al rendimento straordinario, cioè straordinario, eccellente dei Lakers è una sola, cioè vediamo LeBron James da regular season, che non vedevo da 6 anni forse, continua a sorprendermi della cattiveria, della fisicità e della continuità che mette assieme. Con Cleveland francamente prendeva delle vacanze che abbiamo sempre fotografato, sì, anche con Miami.
Questo probabilmente è il penultimo anno di Miami.
Esatto. Sì, hanno beccato, se volete, forse il miglior anno dai tempi di Miami.
E cioè sì, questo significa che hai il miglior giocatore
della season, prima che gli ascoltatori si inaldri, sì. No, ci mancherebbe, esatto.
E quindi significa che hai il miglior giocatore del globo terracqueo, che per almeno in proiezione 60-70 partite fa il miglior giocatore del globo terracqueo. Sono 15 partite secche che vinci in più, secondo me. In più, indipendentemente da quello che gli metti attorno, se non siano proprio tra virgolette delle capre assolute, qualcosa dei Lakers tutto sommato di accettabile c'è. A questo aggiungi Anthony Davis, che comunque resta Anthony Davis, nel senso è uno dei, se sta bene è uno dei primi 5 giocatori, se non è uno dei primi 5 sarà il 6º, questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Quindi sono due giocatori elite che messi assieme a livello di regular season sono 55 vittorie, anche se gioco io in ala piccola. È un po' il supporting cast dei Lakers da questo punto di vista ci si avvicina. Vedremo che succederà.
Rispetto per Caruso, no. Per favore.
No, rispetto. Detto, non ho detto tutti, poi c'è qualche giocatore più di culto rispetto ad altri, però insomma.
Avercene di Caruso. Che
mamma mia, forza.
Ma infatti hanno anche tanto supporto in cast, cioè sono anche belli.
Diciamo che per adesso non rendono tutti bene. Vedremo. Cioè, ecco.
No, diciamo, sicuramente bisognerà poi valutare.
Che regge LeBron così, e se regge, grossi problemi non intravedo, anche immaginando gli avvocati. Cioè, francamente non pensavo, non so voi, che all'alba ai 35 anni questo qui tirasse su una stagione di studio.
No.
Io aggiungerei che non solo hanno beccato la stagione di LeBron, ma per ora stanno beccando la stagione di Anthony Davis. Perché è vero che, come diceva Fetch, Anthony Davis fondamentalmente è questo, e la scorsa stagione ce lo fa un po' dimenticare. Però Anthony Davis è anche uno che non era così a questo livello tutto l'anno in difesa, neanche gli anni in cui faceva i playoff da solo, anche perché doveva tirare tutto avanti in attacco, quindi magari non poteva spendersi così tanto in difesa, va bene. Però Anthony Davis è anche uno che si infortuna abbastanza spesso in stagione. Per ora è un Anthony Davis estremamente sano. Non è che voglio tirargli ai Lakers, in realtà un po' sì. Però al momento stanno beccando la miglior stagione di LeBron nel post Miami e la miglior stagione di Anthony Davis, forse di sempre. Quindi, nel senso, anche i più ottimisti credo che non sarebbero stati così ottimisti di avere entrambe le cose.
Però sai che a parte l'ultima stagione in cui ha fatto sedere per un po' Anthony Davis, credo che nelle passate abbia sempre giocato sopra le 75 partite, perché avevo fatto lo stesso ragionamento a inizio, prima dell'inizio della stagione, e sono stato fazzato brutalmente, ero andato a controllare e se non mi ricordo male era sopra le 75, quindi cioè, abbiamo questa immagine un po' di Anthony Davis,
sì, è vero.
che fisicamente è un po' debole, però in realtà nelle ultime stagioni deve giocare quasi tutto.
Non ha avuto 56 la scorsa, ma vabbè, sappiamo benissimo perché.
Sì, però per un motivo.
75-75 le due precedenti, in realtà 61 è stata la peggiore, era il quarto anno ai Pelicans. Diciamo che sì.
Anche perché in realtà più che saltare partite giocava lunghi tratti di stagione acciaccato con piccoli acciacchi vari, e quindi questo te lo faceva pensare, dicevi Anthony Davis sei fortunato, magari giocava 20 partite su 25, però nelle altre 20 era in qualche modo limitato. Quest'anno a parte
niente.
Sì, ha avuto due settimane di spalla un po' così dolorante, ma è stato assolutamente in forma smagliante tutto l'anno per adesso.
No, aggiungiamo tra l'altro che gli ha piovuto un award dal cielo, letteralmente dal cielo, perché ed è uno dei migliori centri difensivi che c'è ad ovest.
E no, esatto, quello era il presupposto, cioè comunque tutto quello che tutti i risultati dei Lakers, il presupposto essenziale è che se li costruiscono con la difesa, e quella difesa lì che si pensava fosse diciamo così un punto debole della squadra e tenuta su solo da Anthony Davis quando aveva voglia di fare Anthony Davis, in realtà è una difesa che con McGee e Howard ti permette di avere 48 minuti di rim protection di livello altissimo, e questa obiettivamente è cascata veramente fuori dal nulla.
Ecco, io l'unica cosa che mi viene da dire è, e per carità non è per forza una cosa negativa, è: possono andare meglio di così?
Beh, meglio di così,
cioè, per carità potrebbe bastare, non è che possono andare meglio di così. Però posso, cioè, secondo me i Lakers che stiamo vedendo adesso sono estremamente vicini ai migliori Lakers possibili, dove tutti vanno d'accordo, dove il coaching staff sembra andare tutto bene, dove la dirigenza si fa cazzi suoi, dove tutti sono sani.
Guarda, c'è un solo aspetto che potrebbe essere migliorabile, ed è Kuzma,
nel senso che puoi farlo sparire.
esatto
è migliorabile in quel senso lì.
Esatto, cioè Fazza all'inizio della domanda diceva quali sono le cose che funzionano, quali sono quelle che non funzionano. Quelle che funzionano sono quasi tutte, quelle che non funzionano è Kuzma, che sta avendo forse non sorprendentemente un rendimento molto molto modesto. Ecco, se ci fosse
ma non siete voi, è lui.
Kuzma per migliorare problemi. Kuzma
in questo momento ha tre problemi. Il primo è che non è praticamente mai stato sano in questa stagione, e forse è il primo con margine. Il secondo è che gioca al suo ruolo di LeBron, che se ne dica, più o meno, voglio dire, le dimensioni sono quelle lì, non possono stare troppo tempo in campo insieme LeBron, Kuzma, Davis è uno dei lunghi, e dato che LeBron, Davis uno dei lunghi sta funzionando così bene, che ci metti le mani a fare? E la terza cosa è cosa far fare a Kuzma in una squadra vincente, perché una squadra di merda prende e fa 15, 20, 25, 30, 35 e non te ne può fregare di meno. Una squadra forte, boh, nel senso che non è ancora un attaccante così efficace da poter... Vabbè, adesso sto guardando JJ Redick, non è che si pretenda diventare un JJ Redick off the ball, però qualcosina del genere, quindi decisioni rapide, senza avere troppo palle in mano, senza palleggi, senza... E non lo so se Kuzma potrà mai essere quel tipo di giocatore. Che non vuol dire che non possa essere meglio di com'è adesso, anche per condizioni fisiche. Magari non c'entra niente con questa squadra, perché nel suo ruolo servirebbe di nuovo, vedi sopra, un Lou Williams, cioè un Kuzma di 1,95 o 2 metri e non di 2,5 metri, che gioca in quel modo lì.
Ma perché il problema, a parte il ruolo, è che non è il Williams, cioè Kuzma è un giocatore che il suo punto di forza è segnare, e i suoi punti deboli sono tutti gli altri, perché non sa difendere, non passa la palla neanche sotto tortura, non va a rimbalzo, quindi lui se non segna è inutile, e quei giocatori lì o sei il Williams, cioè che segni a piacimento e caterve di punti, e quindi hai uno spazio anche in una contender come leader della second unit, oppure scintilla per le partite che vanno male, eccetera eccetera, oppure se non segni a quel livello lì non c'è spazio per te. Quindi
scintilla, tra l'altro, che è il nome di Kuzma post partita, no? Cioè sono le parole serate.
Cosa vuol dire?
No, sembrava il nome di una pornostar, per cui...
Ma perché?
Non so, così.
Vabbè, quante pornostar conosci che chiamano Attila?
No, lascia stare, no, continua...
nella tua lunga carriera, no, volevo, di frequentatore di lupanari, quante...
No, perché poi volevo dire anche la mia un attimo su...
Vai, su Scintilla, vai.
No, non su Scintilla, su Laker.
Faccio una recensione, per favore, di Scintilla, grazie.
No, fai finire Flash, dai, adesso l'ho distratto.
No, finito, cioè Kuzma per trovare spazio in una contender deve essere un marcatore di livello Lou Williams, non lo è, non ci va neanche vicino e quindi in questo momento non c'è spazio per lui, punto e basta.
Allora, io l'unica cosa che posso dire quando Nick ha chiesto possono fare meglio di così, in realtà secondo me hanno avuto un po' di fortuna all'inizio di avere un calendario abbastanza semplice che gli ha permesso di entrare facilmente in ritmo. È entrato in ritmo all'inizio, poi anche il calendario se lo sono abbastanza mangiato, nel senso che non è stato più un problema di doversi sistemare come squadra, mettendosi nell'ottica di fare un periodo di apprendimento tra Davis e LeBron e gli altri. Hanno avuto però un minimo di questa fortuna, ce l'hanno avuta.
No, questo è verissimo. Chiaro, questo è verissimo.
Se vinci il 90% delle partite non è solo tutto merito suo, ma esatto. Una condizione favorevole, cioè ci mancherebbe.
No, è vero che il calendario è stato molto facile per un mese e mezzo, ma a quel punto, come dice Show, eri ormai in fiducia, eri in ritmo e quindi te lo sei semplificato da solo. In più hanno dato molta fiducia anche molte partite in cui i Lakers hanno recuperato gare che sembravano perse, hanno avuto almeno 7-8 partite che sembravano segnate, che dicevi vabbè dai, questa è andata, è persa, tipo quella con i Mavs che molti avranno visto, e invece poi, a differenza di quella con i Mavs, in un modo o nell'altro nel quarto periodo i Lakers l'hanno recuperata, e quelle sono vittorie che ti fanno salire parecchio l'autostima, perché veramente a quel punto, anche aiutato dalla tua difesa, dici io resto in partita, non ci sono partite in cui io vengo fatto fuori, più o meno una chance per rientrare ce l'ho sempre, e in effetti è stato così.
Ok, se sui Lakers è tutto, facciamo un attimo quattro chiacchiere sui Clippers invece, anche se qui mi sembra che oltre cazzo sono forti e non possiamo che aspettare non si possa dire tanto.
Si stanno nascondendo molto, cioè, a differenza dei Lakers che hanno messo sul piatto tutto quello che hanno e anche di più, i Clippers, a parte alcune partite in cui sono stati dirompenti, in realtà non hanno mai dato l'impressione di spingere al 100%.
Sì, cioè una partita in cui ne segnano 90 in due e poi ne perdono una, ne giocano male una perché cazzeggiano. Però non mi ricordo tantissime squadre che si sono potute permettere una gestione del genere al primo anno, perché sai, lo fa San Antonio che gioca da 10 anni con lo stesso gruppo di stelle, ma ci sta, lo fa Miami con LeBron, ci sta, lo fa Los Angeles l'ultimo anno, il penultimo di Kobe e Shaq, ci sta. Questi alla fine, ok, Kawhi l'MVP delle Finals, sono teoricamente il roster meglio assemblato, sono l'unica contender che ha una panchina veramente profonda, sono tutto quello che volete. Però prova a dare una sgasata che vada oltre il quarto d'ora e farsi magari una o due settimane di dominio non mi sembrerebbe una roba così assurda, eppure no. Gli sembra un problema, non me ne frega un cazzo, così.
Non lo vedi veramente come un problema?
No, sto chiedendo. Secondo me non è un problema, però io non ne faccio neanche un discorso di, come dire, rispetto al gioco. Cioè questi possono posarsi quanto vogliono, non me ne frega una merda. È che io proverei a vedere quanto sono forte veramente per più di una partita sola, ecco.
e fa il discorso simile di Droit, di Rashid, di Billups e compagnia bella, che
mi piace, l'epoca. Ci può stare.
E che faceva accendi e spegni, e tu dici, ragazzi, se però continuate a fare accendi e spegni, poi non troverete mai l'accensione che vi serve. È una chiave di lettura condivisibile. Io in realtà qua intravedo una sorta di conoscenza accelerata e di convivenza forzata che in qualche modo mi ricorda più i Celtics dei Big Three, quando praticamente insieme a Pierce arrivano Garnett e soci, e tutto sommato giocano una buona prima parte della stagione, facendo far statistiche e comunque comandante a Pierce, perché era tra virgolette il giocatore più vecchio tra virgolette squadra. Sì. Qui non ce l'hai il giocatore tra virgolette guida veterani squadra, a parte quelli della
Williams, esatto.
E quindi a me dà l'impressione che stiano giocando sul fatto di cioè sono molto vicini a quel concetto lì di testosterone, ci dividiamo la posta in gioco, però lo fanno appunto in modo abbastanza contingente. Non so, Leonard prende un riposo in più, ha l'impressione che stiano cercando una quadra a livello di rotazione, non ce l'ho. Secondo me stavano aspettando come l'acqua nel deserto il rientro di Chamet, perché è un giocatore che gli mette a posto, secondo me, tante cosine dal punto di vista di chimica di squadra più che di forza in generale, un po' come faceva con Fiorano l'anno scorso. E la cosa interessante è che gli sta scoppiando tra le mani una cosa che non avevano considerato inizio stagione. Cioè io pensavo che Harrell l'anno scorso avesse fatto fondamentalmente la stagione della vita, invece scopriamo quest'anno che è ancora migliorato e che per certi versi nei blog dei Clippers c'era, ragazzi, è il Montrezl Ward, preparatevi, cioè per certi versi sta uscendo fuori un altro realizzatore polare insieme a George, Leonard, Williams, ma messi tutti assieme, io non so se avete visto qualche partita di area, è oggettivamente inquietante. Cioè praticamente spazza via tutto quello che vede, sì, ogni tanto
fa quello che vuole, anche perché è enormemente più veloce di tutti i lunghi, è enormemente più grosso di tutti i piccoli, e quindi fa il cavolo che vuole.
Tanto leggevo oggi che il suo rapporto altezza wingspan è superiore a quello di Kawhi.
Quelli da fuori intendo. Quindi io in conclusione non vi so dire se il discorso è perché non danno l'accelerata. A me dà l'impressione che hanno trovato un modo di coesistere alla grande e va bene così.
Secondo me il non dare l'accelerata non è un problema, perché anzi potrebbe diventare un problema dall'accelerata, nel senso che nel momento in cui si arriverà, e ci si arriverà, alle partite in cui Kawhi e Paul George giocano 42-43 minuti a testa e hanno sempre la palla in mano loro, a quel punto secondo me in quei Clippers che non abbiamo ancora visto, Lou Williams diventa di troppo. Perché
okay.
non ha molto senso fargli fare la terza opzione a Lou Williams, e quindi quei Clippers lì dovranno essere molto diversi dai Clippers che vediamo adesso, e non c'è nessun motivo di vederli adesso, quelli magari li vedremo ai playoff, però per adesso, quindi non solo non ti serve schiacciare sull'acceleratore, ma non devi neanche schiacciare sull'acceleratore, perché con questa versione un po' a marce basse ti permetti di dare tanto spazio e tanti minuti e tanti palloni a Williams, che funziona alla grandissima.
Quindi secondo te, mi pare una cosa condivisibile, i Clippers praticamente stanno giocando la Coppa Italia, quindi fa giocare minuti a gente che altrimenti non vedrebbe mai il campo, così la tengono contenta e tutto il resto.
Beh, un po' troppo cattiva, sì, perché Williams, è un giocatore. No, secondo me stanno giocando a marce basse, perché a marce basse riescono a far contenti tutti, a marce alte poi qualcuno verrà un po' tagliato fuori.
Ma durante la stagione regolare l'anno scorso Kawhi ha giocato con marce molto più alte? Perché a me non pare, cioè, anzi.
Beh, oddio, quando giocava secondo me quando giocava sì.
Beh, qua, nel senso che qua ha potuto lasciare un paio di volte il proscenio a quell'altro che è un mostro, è subito tornato come mostro. Però non, cioè, anche l'anno scorso ho visto tante partite di Kawhi in cui sostanzialmente in regular season giocava questo tipo di basket, accendendosi poi quando c'era da vincere la partita. Cosa che ha fatto anche un paio di volte qua Middleton con i Clippers.
Sì, sì. Il problema è che secondo me, guarda, andiamo a vedere.
Però il gioco girava tutto attorno a lui, cioè quando lui c'era il gioco di Toronto girava attorno a Kawhi. Mentre quest'anno il gioco dei Clippers gira secondo me essenzialmente intorno al pick and roll Williams Harrell e poi ci sono tra virgolette Kawhi e Paul George che fanno un po' quello che vogliono, ma il primo motore del gioco è quella direttrice lì in questo momento e gli altri due si prendono le loro giocate a loro piacimento, ma non è una cosa ossessiva, mentre l'anno scorso quando c'era Kawhi andare da Kawhi era ossessivo anche i regolatori.
Allora, facciamo proprio il controllo non della serva, peggio ancora. In questa stagione Kawhi ha segnato 5 volte meno di 20 punti. Nella scorsa, al 13 dicembre, premesso che aveva giocato tipo un terzo della partita, solo una. Però in effetti sono molto meno le partite, sono tipo la metà delle partite, quindi si fa anche fatica a fare sto conto. Lo Utah è abbastanza più alto lo scorso anno, secondo me un po' di differenza c'è, ecco. Mi pare... quello che dice Fletcher è sacrosanto, cioè arriverà un momento in cui Kawhi dirà zitti tutti, gioco io. E per alcuni giocatori potrà essere un problema, forse anche per Paul George, anche se è stato abituato al trattamento Westbrook. Non lo so, però l'anno scorso sicuramente Kawhi quando era in campo era altro che stella polare, sì.
Se i Lakers fanno abbastanza spavento per continuità di rendimento, perché credo che a livello di continuità di rendimento ci sono i Bucks e i Lakers, punto.
Eh beh.
Secondo me i Clippers fanno molto più spavento in partita secca. Cioè ci sono delle partite secche in cui i Clippers sembrano semplicemente onnipotenti. E la partita dopo tornano normali, quindi magari non ci fai troppo caso. Però in quella partita secca lì sono veramente una roba incredibile. Io me ne ricordo... Vabbè, a parte la prima con i Lakers, che però erano quei Lakers lì, non erano i Lakers che sono visti dalla seconda in poi. Secondo me la partita che hanno fatto con i Mavericks è spaventosa. Nel senso di cosa possa essere, può essere questa squadra quando mette tutto a posto. E se per i Lakers prima dicevo probabilmente questo è già il loro massimo, e ripeto di nuovo non è poco, potrebbe bastare semplicemente, i Clippers secondo me siamo molto lontani da vedere i migliori Clippers, o almeno a vedere continuativamente i migliori Clippers per tutto, per più partite di fila.
No, assolutamente. Segnalo che Paul George in questo momento è terzo in NBA per triple tentate a partita, 9.9, e ne segna col 40%.
Hai.
Così, di passaggio, prima cosa a caso che ho visto. Tanto per... Eh sì. In questo momento Paul George è tipo 45-40-91, tirando però 10 triple a partita, cioè più del 50% dei suoi tiri sono triple. Non bene, considerato che questo è il secondo. Ecco. E che sta cazzeggiando, tra l'altro, per tornare al discorso di prima,
sì.
Che sta letteralmente cazzeggiando, che non so cosa significhi, probabilmente se lo sta menando in partita. Com'è letteralmente cazzeggiare, Fleccio, aiutami.
Beh, bisognerebbe chiederlo a Scintilla o a qualcun'altra delle amiche delle amiche di show incontrate nelle buie notti torinesi.
Kuzma
Aneglia fa sti effetti. Va bene. Con l'attualità ci fermiamo qui, perché c'è una domanda che è a cavallo tra presente e passato e poi invece dobbiamo fare un'altra cosetta. La domanda a cavallo è una...
Ma che scintilla che era a cavallo tra presente e passato.
Che a cavallo. Anche reverse tutte, vabbè. Comunque, la domanda è di Francesco, che tra l'altro è una domanda che mi è arrivata in contemporanea praticamente in tre posti diversi a tre persone diverse. Cortese si fa per dire redazione, seguendo Magic Lakers mi sono imbattuto in Michael Carter Williams. E io però a questo punto un po' mi inalbero, perché io me lo ciuccio da un anno pieno questo, e voi adesso, perché vedete i Lakers e vedete lui in campo, mi fate le domande. E che cazzo. Comunque Francesco mi chiede...
Perché sanno che tutte le sei già fatte probabilmente.
Sì. Fortunatamente non capitava da un po' di vedere Carter Williams. Sono rimasto sorpreso dalla velocità con cui un Rookie of the Year si è passato ad essere uno scarto NBA. La domanda è, vi ricordate un Rookie of the Year finito così rapidamente nella pattumiera?
Tyrese Evans.
Aspetta un attimo. E soprattutto, come mai questa incredibile involuzione? quel draft è stato abbastanza strano, ma c'erano comunque Giannis o più altri giocatori NBA. Allora, partiamo dal quale altro? Sì, l'unica praticamente opzione è Tyreek Evans, perché vabbè, la lista è abbastanza facile da trovare, si scorre all'indietro, a parte quelli morti o semimorti per ragioni indipendenti dalla loro volontà, tipo Rose, che adesso è resuscitato, tipo Brandon Roy, tipo Okafor, che era buonissimo, ma poi fisicamente è collassato.
Se vogliamo estendere secondi, ci sarebbe Al Horford, che la gente voleva prenderlo prima di Durant.
Cioè... Però non è mai stato Rookie of the Year, l'ho fatto solo primo quintetto.
No, forse secondo è arrivato però le votazioni di Rookie of the Year.
Sì, però era un rookie di 27 anni, tipo.
Però... Sì, esatto.
Sai com'è?
No, ma lo sapevo benissimo, però insomma...
Comunque, quindi l'implosione assolutamente non ha uguali, almeno negli ultimi 50 anni, cioè sono arrivato a Adrian Dantley, Bob McAdoo ancora non si vede uno conciato così dopo poco tempo. Prima ancora no, sono tutte leggende, gente, Hall of Fame, quindi no. Il perché dell'involuzione in realtà è la domanda sbagliata. Cioè, è il perché Rookie of the Year, che è una risposta abbastanza semplice, giocava 80 minuti a partita, faceva il cazzo che voleva, si guardavano le counting stats, cioè punti rimbalzi.
Quando ancora i 76ers erano lontani dall'essere un progetto ancora.
Parliamo dopo di questa cosa. E, sì, cioè non
erano a detto... 2 anni di distanza dall'essere a 2 anni di distanza.
Esatto, l'abbiamo detto svariate volte. Quindi lo scandalo è più che gli abbiano dato il premio, anche se per i criteri del premio volendo magari ci sta, e che soprattutto Phoenix e Milwaukee c'erano nello scambio. In sostanza pagarono per Michael Carter Williams, ecco, perché girandola in un modo o nell'altro fu così. Quando in realtà tutta l'NBA sapeva che le statistiche erano abbastanza vuote, o molto vuote, o totalmente vuote. Poi...
Anche perché Carter Williams non era quotato per essere il miglior giocatore di quel draft, perché fu scelto molto in basso, cos'era, decimo, undicesimo.
Sì, tarda lottery, sì.
Quindi in realtà... Però... non aveva neanche il pedigree, diciamo, lì in quel draft c'era Oladipo, c'era Bennett, povero uomo, però Porter, Noel, i nomi per cui si diceva quelli che potrebbero essere i Rookie of the Year sono questi, e Carter Williams era un po' uno di quelli della seconda o terza fascia.
Devo dire che il buon Bro aveva detto che Carter Williams già al primo anno era uno che avrebbe potuto mettere comunque numeri al referto, infatti li ha fatti.
No, ma quello sicuro, però quello che stavo dicendo è che era stata anche un Rookie of the Year di livello un po' basso, perché in quell'anno lì, vabbè, la prima scelta assoluta era finita nell'umido e gli altri ci avevano messo un po' a ingranare un po' tutti quanti. Ma
poi effettivamente, come diceva Fleccio, tipo Noel non ha giocato, Len non ha giocato, Giannis era un progettissimo, Gobert era un progettissimo, cioè tutti giocatori, anche quelli forti di quel draft lì, che erano molto indietro rispetto a quello che sono adesso.
Lo stesso Oladipo è cresciuto col tempo,
sì.
Non era, adesso è un giocatore di livello altissimo, ma all'anno da rookie c'erano anche qualche mugugno, perché pure lui era giovane,
per parecchi anni in realtà c'è stato,
sì, no, esatto.
Un grosso punto di interrogativo.
Solito giochino, guardiamo i quintetti o rookie. Nel secondo quintetto rookie c'erano Gorgui Dieng, che anche lui aveva 24 anni tipo, Steven Adams, Cody Zeller, Giannis e Olynyk. Nel primo quintetto c'erano Tim Hardaway Jr., Oladipo, Mason Plumlee e Trey Burke. Credo che, come sempre, leggersi a anni di distanza i quintetti o rookie fa ridere. In questo caso rende bene l'idea del perché forse Carter Williams abbia vinto, perché se vi ricordate appunto quello che dicevamo, cioè se Giannis, che aveva 12 anni e non sapeva praticamente palleggiare quell'anno, arrivò nel secondo quintetto, pensate come stavano messi gli altri, ecco.
La risposta è lì.
Esatto. Va bene, a proposito invece di discorsi sul passato, sono periodi in cui insomma, si chiude la decade. Fleccio, spiegaci per favore cos'è una decade, quando inizia e quando finisce. Spiegalo dopo averlo spiegato anche Francesco Mariani, perché è una cosa complicata.
Allora, la decade o decennio... inizia nell'anno 10 o 0, che dir si voglia, e arriva fino all'anno 9 di quel corrispondente lasso temporale. Quindi 2010, dal 2010 al 2009, dal 2019, dal 2000 al 2009 e così via. Secondo alcuni le decadi sarebbero dall'anno 1 all'anno 0, quindi dal 2001 al 2010 o dal 2011 al 2020, perché questi alcuni utilizzano ancora il calendario gregoriano, per cui quando è nato Gesù Cristo quello era l'anno 1, perché per la Chiesa quando è nato Gesù Cristo quello, cioè il giorno in cui Gesù Cristo compiva 3 mesi era il primo marzo dell'anno 1. In realtà era il primo marzo dell'anno 0, solo che la Chiesa non gradiva che l'anno della nascita di Cristo fosse chiamato 0.
Che la Chiesa abbia problemi con le scienze varie, tra cui la matematica, non mi sembra una sorpresa, quindi sai com'è.
No, esatto, solo che finché abbiamo usato il calendario gregoriano, quello era l'anno 1 e quindi ogni decennio iniziava nell'anno 1 e finiva nell'anno 10. Poi, quando fortunatamente abbiamo superato il calendario gregoriano, siamo ritornati a considerare che l'anno della nascita di Cristo era lo 0 e quindi quello era l'anno 0 e ogni decade inizia dal corrispondente anno 0. Poi, alcuni personaggi con grande religiosità intrinseca come Mariani continuano a seguire il calendario gregoriano e io rispetto la loro scelta, ma per noi le decadi sono, la nostra decade si chiude il 31 dicembre 19.
Ecco, se non sapete chi sia Francesco Mariani, Fleccio, ma spero che la maggior parte dei nostri ascoltatori lo sappia, è uno dei conduttori anche di un podcast calcistico che si chiama Vox to Box, ascoltatelo, mandate buoni pasto a loro, che loro li accettano i buoni pasto, e quindi mandate.
Ma in realtà anche noi, non ce li mandano. Non è che non li accettano.
Allora, la domanda di un ascoltatore è stata, ma dato che tutti fanno il top of, voi non potete fare il flop of della decade, cioè... E quindi noi non siamo abbastanza bravi per fare il top, siamo talmente scarsi che manco avevamo pensato di fare il flop, ce l'hanno suggerito, quindi grazie Carlo, va bene, lo facciamo. E l'argomento sono le squadre, perché il suo riferimento era credo il podcast di Nate Duncan e Hollinger, non mi ricordo, insomma, comunque.
Io ripeto quello che avevo detto in pretrasmissione, quando Faz ci manda la scaletta, poi oggi facciamo il flop off, poi Spurs e Lakers, io pensavo che Spurs e Lakers fossero il flop del decennio e io stavo benissimo, cioè è una cosa, la mia testa era perfettamente logica ed ero d'accordo.
Va bene,
se si usasse il calendario gregoriano ci sarebbe ancora la possibilità di dare un minimo di speranze ai Lakers, perché sarebbero stati ancora una squadra buona, invece no.
Va bene, io ho raccolto i dati delle varie squadre, li ho messi in ordine per un indicatore di Basketball Reference che si chiama SRS, Simple Rating System, che, scusate, intanto è comparsa una domanda di trivia sul League Pass, che attrazione turistica vorresti visitare? Disney World a Orlando, Bourbon Street a New Orleans. Vabbè, fa niente.
Io Scintilla vorrei visitare.
In modo molto profondo.
Ringrazio se Scintilla non viene a visitare te.
Perché è guardia media.
Esatto, dovrebbe essere una cosa negativa.
C'ha le malattie, lo so, perché...
Vabbè.
Cos'è un ladro, una guardia medica? Cosa fa un postino?
Andiamo avanti, che su sta roba delle decade, tanto so che mi tocca.
Il Simple Rating System, sì, sicuro.
Ma io credo che il Simple Rating System è un rating per simple, praticamente.
Sì, assolutamente, e combina il point differential alla fine della stagione della squadra, quindi punti subiti, punti fatti, con la durezza del calendario, quindi dà un'indicazione di, diciamo, del record teorico, l'expected wins, e non per forza il record pratico. Sono alcune situazioni in cui c'è una differenza abbastanza sensibile. Ad esempio, honorable mention sono i Nets del 2017. Io vi ho mandato la schedina con il link, così guardiamo tutti insieme, apriamo le cose, eccetera, eccetera, che hanno vinsero 20 partite, ma potevano vincerne 24 secondo questo sistema. La cosa carina è andarsi a leggere un pochino i giocatori, il roster, ne giocheranno 21 in quel roster, e andare a vedere per minutaggi: il terzo fu Sean Kilpatrick, il quinto fu Isaiah Whitehead, l'ottavo fu Randy Foy nel 2017, l'altro ieri, e cose del genere. Però questa è solo honorable mention. Un'altra squadra che rientra e non capisco come sia possibile, solo come menzione d'onore, sono i Magic. Abbiamo preso per alcune squadre, ho fatto il filtro io prima perché non ne valeva la pena, per altre ne parleremo dopo, solo la versione peggiore di ogni, diciamo, come dire, finestra di schifo delle squadre, di ogni biennio o triennio di schifo, e i Magic del 2013 non entrano in classifica, ne vinsero 20, avrebbero potuto vincere 22, e quello fu il secondo anno post-Howard, e quindi sempre ordinando per minuti giocavano Harkless, Itoamur, Redick, quindi non troppo schifo, ecco, una squadra di gente che poi più o meno in NBA ci è rimasta, anche se sicuramente non fenomeni. Non rientrano in classifica con questa versione, ma con un'altra sì, neanche i Timberwolves del 2015, che di partite ne vinsero solo 16, che già in sé è una cosa abbastanza schifosa, ma evidentemente non abbastanza. Timberwolves del 2015, che sono gli ultimi con Flip Saunders, era il primo anno di Lavine rookie, il primo anno di Wiggins rookie, questa gente qua, e quindi vabbè, insomma, niente di memorabile, tranne che per i tifosi, salutiamo mano, c'era Chase Budinger, così per dire, Jeremy Bucks, eccetera eccetera. Entriamo in classifica, e la prima scelta, Nick, la devi fare tu, perché per il decimo posto c'è una diatriba tra i Suns 18 e i Suns 19, cioè dell'anno scorso e dell'anno prima.
Ah, io ho rimosso tutto, quindi fammi controllare.
Il numero di partite vinte in teoria è lo stesso, 19, poi in realtà l'anno scorso erano 19 davvero, l'anno prima potevano vincere,
no,
da 21.
No, assolutamente 17-18.
Sì, ok, quindi tu dici 17-18, quindi cassiamo, mi sta bene, assolutamente. Quindi cassiamo questa versione. Quindi al decimo posto
17-18 è quello di I don't wanna be here dopo tre partite, è quello che perde le prime tre partite.
Esatto,
di
aiutaci
40,
a fare contesto. Quindi vai.
È quello di Shaquille Harrison che diventa il miglior la miglior point guard della stagione, e poi arriva il Fred Payton che fa due triple doppie e poi sparisce nel lumino.
Quello però sai bene che era.
Sì, sì, no, ma è quella roba lì. C'era ancora Jared Dudley, era salma di Jared Dudley. Sì. Era un anno in cui, oddio, fammi vedere quante partite titolare ha fatto Bender.
37.
Pensavo del titolare di Bender. E
però comunque secondo 46, per minuti giocati.
72 del titolare di Marquis Chris. Sì, secondo per minuti giocati. Quella squadra lì.
Però questa comunque è solo la decima squadra peggiore della decade.
No, la smentisco.
Allora, premetto che come detto abbiamo usato il Simple Rating System, poi possiamo modificare la classifica in base a come ci sentiamo.
Questa è una squadra molto simple, effettivamente.
Con un rendimento praticamente identico, i Suns dell'anno 17-18 avevano meno 8-8, questi sono meno 8-88. 19 vittorie, expected furono 18. Ci sono i Cleveland Cavaliers del 2011, che però fatico a mettere dietro a quei Suns, perché A, l'allenatore era Byron Scott, e già questo per me basta per l'idea dello schifo, e B, stabilirono il record, anzi, eguagliarono il record, no, lo stabilirono, poi fu eguagliato da fila, ma ci arriviamo dopo, il record per le sconfitte consecutive, tuttora ancora valido, con 26, perché a partire dal 20 dicembre, game 28, e fino al 9 febbraio, game 53, hanno solo perso partite. Quindi, sai com'è. Fatico a considerarli.
Però
migliori.
L'hanno fatto con stile.
L'hanno fatto con stile. Io vi dico solo una cosa, che secondo me basta. Leader per minuti in quella stagione nei Cleveland Cavaliers, J.J. Hickson.
Moia.
E tu dimmi che i Suns erano peggio di questa roba qua. Ti sfido e non ce la puoi fare, quindi andiamo avanti. L'anno questo cos'è? 2016 dei Lakers era l'anno da rookie di Lonzo, forse? No, l'anno da rookie di Russell. L'anno da rookie di Russell.
Era l'anno del funerale di Kingo.
Era l'anno del funerale vichingo, ed era anche un'altra squadra di Byron Scott, così tanto per dire, se volete.
Cioè, un futuro giocatore di Cantù.
Ma voi ricordate Byron Scott?
Io mi ricordo anche Marcelinho in quella squadra lì. Cioè...
Certo.
No, no, c'era?
Sì, sì, c'era.
Certo, che... sì, c'era.
Certo che c'era.
Certo,
era... certo che c'era.
C'era un leader...
leader per minuti in quella squadra, Jordan Clarkson, che non è J.J. Hickson, ma è rispettabile.
Ma c'era ancora Brandon Bass. Ma te lo ricordi Brandon Bass?
Beh, io me lo ricordo bene. Ha fatto anche i playoff a Orlando.
Per te è quasi...
funzionato.
Brandon Bass per Orlando è quasi
dignitoso.
Maglia ritirata, siamo
esatto, giocatore.
C'era Roy Hibbert.
Anche sì, quello me lo ricordo, però per altri motivi.
Lo so.
C'è stato un momento che è stato dignitoso in carriera Hibbert, dai, più che dignitoso.
Ma anche un bel po' più dignitoso. Più, è durato più un quarto d'ora, però sì.
A quello era l'anno in cui i Lakers non volevano scambiare Ryan Kelly perché pensavano fosse era buono. Okay. Che bei ricordi.
Sì, esatto. Ma non era l'anno di Upshaw, vero, no?
No,
non c'è mai stato. No.
Neanche quell'anno. Ok.
Rancoroso, show, rancoroso.
Secondo voi possiamo mettere questi Lakers un po' dietro ai Cavs? Però è il funerale vichingo, eh? Cioè, il funerale vichingo, quanti punti bonus vale al di là del simple rating system e tutto il resto?
Almeno 81.
Era stata... giusto. Una grandissima kermesse come Sanremo.
Quindi per adesso il simple rating system è abbastanza affidabile. Questi Lakers avevano meno 8,92. A meno 8,93 ci sono due squadre, entrambe protagoniste di strisce di sconfitte di 18 partite consecutive, ed entrambe, diciamo, della stessa città, anche se magari Show potrebbe avere qualcosa da ridire, perché sono i Nets del 2010, che probabilmente un po' perché sono lontani ci ricordiamo abbastanza poco, ma erano quelli in cui Brook Lopez era il miglior centro NBA, 82 partite su 82, 3000 minuti. In quella squadra c'erano anche Terrence Williams, quarto per minuti giocati, Clis Douglas Roberts, quinto per minuti giocati, Ilian Lian, sesto per minuti giocati.
Ma
con tanto di sedia, vero io?
Lì era già un po' oltre, la sedia però sì, sì se la portava sempre a
22 anni, quindi aveva appena fatto il workout con la sedia, no?
Era già la sua terza stagione, quindi figura.
Ah, ma 22 anni dichiarati, va bene.
Vabbè.
Va bene, dai. Okay, 22.
C'erano altri miei amici storici, c'erano Ray Ferrolston, Tony Batty e Carton Lee, tutti protagonisti della
Skip to My Lou
dell'anno delle Finals di Orlando, esatto. Pensate che gente.
Beh, c'era anche il messicano Nahera, che se lo c'era vedevi Nahera di sera...
Sì, un po' paura.
Cercavi di attraversare la strada.
Sì. E però, appunto, a pari merito per il Simple Rating System, ci sono i New York Knicks dell'anno scorso, che hanno perso 18 partite consecutive. Però, Show, dovresti parlarcene tu. Cioè, dovresti dirci tu che Kevin Knox, Damian Dotson, Nuovo Onle sono tre giocatori più impiegati di questa squadra. Raccontaci i Knicks.
Vabbè, è stata una squadra che penso abbia...
Tienili freschi in memoria, non dimentichiamoli, grazie.
Ne abbiamo avute 36 persone a roster a un certo punto, c'era un po' di tutto. C'è stato
sono
un
23, che, pare, quasi pochi.
Che neanche ai tempi di Scintilla si vedeva tutta questa gente entrare
e uscire. Però c'è di mezzo Cortellini un'altra volta. Quindi,
ma la domanda...
Ma perché tu...
Ragazzo, porca troia.
Tutti questi fenomeni, anche Zonia c'era, anche... sempre un vostro pupillo.
Sì, vabbè, sì, no, per un altro motivo però.
Ma la domanda è che si fanno tutti: ma sono davvero peggio dei Knicks di quest'anno?
Però quest'anno usciamo dalla decade, non possiamo guardare due
esatto
mesi,
quindi ci va di lusso. Sono peggio? Credo di sì, nel senso che almeno Antti Kina ha un anno in più, Knox ha un anno in più.
Solo loro, vero?
Solo loro. Gli altri sono andati.
Gli altri no. Anche degli... No, gli altri no.
Gli altri sono andati
un posto di freccio. Però, ecco, io qua, però, sinceramente, cioè, allora, i Nets del 2010 vinsero 12 partite, di cui con 18 sconfitte consecutive, eppure hanno un simple rating system praticamente identico a quelli del funerale vichingo dei Lakers. E questo secondo me vale tanto per il funerale vichingo dei Lakers. quindi i Nets li metto davanti. I Knicks dell'anno scorso non sono sicuro di volerli considerare più scarsi dei Lakers, del funerale vichingo e dei Cavs che ne hanno preso 26 in fila, eh. Secondo me dobbiamo declassare un po' sti Knicks.
Anche secondo me, guarda, secondo me alla fine erano forti.
Vabbè, adesso stai buono però, eh. Poi almeno 9,04, ovviamente il numero negativo più grosso, più schifo. C'è la prima delle tre versioni del process dei Sixers che consideriamo. Questa quasi certamente è da escludere, nonostante sia l'ottava per Simple Rating System e nonostante abbia messo in fila 17 sconfitte consecutive a un certo punto della stagione, che comunque tipo tolti i pari merito è tipo il quarto miglior risultato, cioè o peggior risultato della storia. Di strisce ce ne sono state una dozzina peggiori di queste e basta. Però appunto non è neanche lontanamente la peggior versione di Sixers, abbiamo che ne consideriamo un anno solo e quindi non vale. Tanto per ricordarci, questo fu appunto la stagione dopo Michael Carter Williams Rookie of the Year, quindi quello in cui lo cedettero a metà stagione.
Questa non si può considerare peggiore di nessuna squadra, intanto perché c'era quel totem difensivo di JaVale McGee, che ha fatto 6 partite, però quelle 6 partite, adesso voglio vedere, per me le ha vinte tutte. Hanno preso 0 punti in 6 partite.
Ma perché ce l'ha con McGee stasera?
Ma non l'ho capito. Non l'ho capito.
Giocatori, anche qui è carino elencarli per minutaggio, solo Nerlens Noel ne giocò più di 2000. Poi Covington e Mbamute quando era ancora vivo 1009, Hollis Thompson, Harry Sims. C'era un Jeremy Grant all'inizio, poi KJ McDaniels, Jakar Sampson che è ancora in giro, Tony Roten, grandissimo eroe, eccetera, eccetera, eccetera. C'era ancora la salma di Jason Richardson che girava per l'NBA, c'erano queste cose qua. Qui 25 giocatori impiegati. Non male, però ripeto, fuori non ci interessano. A meno 9,06 e siamo al settimo posto, ma due squadre dovevamo levarle più avanti perché sono doppioni, quindi siamo al quinto. Ci sono i Timberwolves di nuovo del 2010 però e con l'unico ora apparizione in classifica, perché quell'altro abbiamo detto che era solo menzione d'onore. I Timberwolves del 2010 allenati da Kurt Rambis, general manager David Kahn. Credo che queste due cose possano bastare.
No, aspetta, devi dire chi era il go-to guy.
Leggiamo il roster perché era praticamente Al Jefferson il go-to guy di questa squadra.
Era Corey Brewer, per gran parte è stato Corey Brewer.
Non mi ricordo, non
ha
era
fatto una partita tipo da 40 punti, una roba così.
Sì, era quell'anno lì. Caso di 54 punti di Corey Brewer.
Sì, esatto, ha fatto 50 punti, una roba così.
Sì, ma poi tipo il roster della stagione ne aveva fatti 11, quindi non è che era
proprio il. Sì, vabbè, però cioè...
in quel roster si segnalano anche Nathan Jawai, Pecherov,
Olevski,
sì, Ryan Gomez. Altro giocatore che i Celtics non volevano cedere per...
No, assolutamente, Garnett per Ryan Gomez non si può fare.
Esatto. E Johnny Flynn, pace all'anima sua. Beh,
leggo anche un certo Darko Milicic. Cioè.
Sì, ma era di passaggio, giocò abbastanza poco. Non mi ricordo se perché non c'aveva voglia o se per altri motivi.
Che è comunque un ottimo riassunto della carriera di Darko Milicic.
Tra l'altro.
Giocato poco, non c'aveva voglia.
Questi vinsero 15 di partite. Diciamo che forse se la giocano con i Nets da 12 vittorie. I Nets da 12 vittorie ne valevano 17 teoricamente, questi pure. La combo Rambis,
cioè, detto...
Rambis e Kane è notevole.
Valevano 17 vittorie, cioè. E sarei riuscito comunque a deludere questa.
Aspetta, perché ci sono anche gli over-under. Ecco, pensa che avevano 26,5 di over-under. Sì, non male. Devo dire non male. Guardiamo anche gli over-under da qua in poi. La teoricamente sesta, ma la dobbiamo eliminare, peggior squadra della decade sono stati i Bobcats del 2013, che vinsero ben 21 partite, che è il valore più alto in questa classifica, quindi vanno eliminati.
C'era ancora Morrison?
C'era ancora Morrison era la squadra allenata da Mike Dunlap, che non si ricorda assolutamente nessuno. Questi tra l'altro andarono over perché avevano 19,5 di over-under, ma vi ricordo perché solo quando finiremo questa classifica, e ne vinsero 21, quindi pensate che andranno over, tanto per dire. C'era Kemba, c'era Biombo, Gerald Anderson, Kid Gilchrist, Session, Ben Gordon,
Hakeem Warrick,
Reggie Williams,
Ben Stratton, Gordon,
Thomas, esatto, Byron Mullins soprattutto. E no, Morrison qua già non c'era più, eravamo già oltre, sì. Però ripeto, questa squadra non ci interessa, un po' perché è andover, un po' perché è alto, ma ci arriviamo dopo. Al quarto posto ci sono i Cavs dello scorso anno,
sottovalutati,
però solo sinceramente per Simple Rating System, perché sì, fecero cagarissimo. Sì, giocò della gente. Vabbè, imbarazzante. 27 giocatori giocarono per i Cavs dell'anno scorso. Però sinceramente, cioè sì, lo schifo dello schifo, però non li metterei quarti della decade, sinceramente. Cioè li butterei un po' più giù. Sicuramente in top 10 ci restano. Però che dite? Cioè, sottovalutati, dici, non pensavi avrebbero fatto così schifo?
No, secondo me sottovalutati, nel senso, la gente, secondo me, li ha persi di vista, perché tanto erano, la gente, generalmente avevamo visto troppi Cavaliers rispetto a quelli che erano, visto sperarsi, sì, perché c'era LeBron, quindi l'abbiamo persi di vista, ma erano veramente brutti l'anno scorso i Cavaliers.
Sì, sì, no, beh, senza alcun dubbio, alcun dubbio.
Più che altro, secondo me, di molte altre di queste squadre sapevi che, oltre a essere brutte, sarebbero state brutte poi per anni e lustri, mentre per questi Cavs c'è ancora la speranza di dire, però magari qua un Garland eccetera eccetera può diventare qualcuno.
Ma infatti tra l'altro avevano 30 di over-under tipo questi Cavs, perché sì, ok, sei andato LeBron, però si diceva c'è una struttura, magari puntano ai playoff, Kevin Love,
Thompson, cioè secondo me ce li fa un pochino più rivalutare il fatto che sappiamo cosa ne sarà di questa squadra, mentre delle squadre con gli Hakeem Warrick e Ryan Gomez sappiamo poi che fine hanno fatto.
Sì, cazzo. Al terzo posto torno in X, unica squadra che compare due volte, no, insieme ai Cavs, anche Cavs giusto. Seconda squadra che compare due volte piene in questa classifica. Vinsero 17 partite, che era più o meno quello che cioè avrebbero dovuto vincere in base al loro rendimento. L'overhand era 40. E la squadra...
Ma 40 cose.
Ma è facile da capire.
Vabbè, ma aspetta,
allora, 12-13 l'anno buono di Melo, nel 24 hanno perso il secondo turno ai playoff. L'anno dopo...
Settimo record in assoluto.
Esatto. L'anno dopo ne hanno vinte comunque 37, ed è stato il primo anno di Phil Jackson, e quindi si diceva... E comunque avevano 50 di over-under con lì, la stagione 4 ne vinsero 37. L'anno dopo si diceva, ok, non sono più da 50, però si possono giocare i playoff. Diamo un 40 di over-under a questa squadra. 17 vittorie con Derek Fisher in panchina e Phil Jackson al timone. È l'anno della cessione di Carmelo Anthony, e dopo la cessione di Carmelo Anthony è successo di tutto. Però non si segnalano né strisce di sconfitte particolarmente significative, che non vuol dire che non ne hanno perse tipo 12 o 13 in fila, ma non arriviamo alle 18, alle 20 e così via. Ovviamente, come tutti ben sapete, c'era ancora un certo nostro amico conterraneo, chiamatelo come volete, di nome Andrea Bargnani, che è l'anno del giavellotto, l'anno che si fracassò, se non mi ricordo.
Esatto, questo è l'anno in cui ne gioco poco, perché il tentativo di schiacciato non arrivò neanche al ferro, si frantumò per terra guardando un avversario che stava cercando di arrivare in stoppata, ha detto oddio, si sta per stopparmi, mi butto giù, faccio la difesa bulgara della pallavolo, e si è schiantato per terra così da 3 metri d'altezza. E adesso ce lo ricordiamo a fare post Instagram criptici.
Criptici me anche troppo, sinceramente.
Sto palese.
D'altronde, Flipper, i delfini si alzano fuori dall'acqua e poi entrano di punta in basso.
Si è librato il volo, solo che...
Era frivilli con gli scogli più alti.
Era un po' frivilli con gli scogli, bravo. Sì.
Come ha detto uno in chat l'altro giorno, l'importante è l'atterraggio. Ma questo è...
Una bruttissima persona, ma neanche nelle peggiori 10 con la chat, quindi figurati. Cioè.
Tra l'altro è venuto fuori per una gran mossa di Tinder.
Sì, però, sì. Andate a vedere. Leader minuti di quei Knicks, Shane Larkin.
Che adesso è in
Eurolega da qualche parte.
Sì, in Eurolega all'Efes e sta facendo bene in Eurolega.
Sì. Sì, no, beh, grazie al cazzo, esatto. Cioè.
Quindi vogliamo dirci che questi Knicks potevano vincere l'Eurolega, dai.
Qui vale il famoso discorso. Sì. Questi avrebbero vinto contro la squadra. Sì, perché il loro leader in minuti in Eurolega fa il cazzo che vuole.
Vedete? No, ma aspetta, cioè, questo qua in Eurolega era con Sved, Larkin, Prigioni che ancora riusciva a deambulare in campo, Calderon.
Beh,
quella squadra lì se la mette in Eurolega faceva una bella figura.
Era un all-star, era uno star di Eurolega,
però in NBA. Ma...
a qualcuno anche ex star, perché stiamo parlando di Calderone, di Prigioni, quando
bene aveva 33 Calderone, non era proprio, cioè sì
aveva la faccia che sembrava mio nonno, però già solo guardarlo ha un chilometraggio che,
tra l'altro, già che voi sapete la storia di Calderone, della Coca-Cola, del miliardo, il resto, facciamo un piccolo inciso.
No, io non lo so.
Miliardo,
due anni fa nello spogliatoio dei Cavs praticamente hanno iniziato tutti a pigliare per il culo Calderon, perché era uscito un articolo di McManaman, credo, che adesso with the Cavs, per un certo periodo, insomma, perché uscì da qualche parte, non si è capito mai bene dove, chi fu la fonte di questa cosa, quale fu il fraintendimento, sti cazzi, uscì la notizia che Calderon era uno dei, praticamente, i principali azionisti della Coca-Cola. E tutti i pod, ecco, del podcast di nel podcast di Channing Fry era uscito, perché
che giocava ancora, poi, però
giocava ancora radio. Perché qualcuno aveva googlato tipo sei Calderon Network o cose del genere, e usciva che Calderon, adesso l'ho ripreso così, leggo bene, valeva 2,2 miliardi di dollari.
Miseria.
Jordan ne vale 1,8, tanto per rendere l'idea. E quindi tutti i giocatori dei Cavs e mezza NBA hanno iniziato a pigliarlo per il culo dicendogli: ma tu c'hai i soldi, che cazzo giochi ancora a fare, vai a goderti la pensione, non rompere le palle, e così via. Non c'erano ancora i grandissimi investigatori di Twitter e di Reddit che abbiamo visto nell'era Colangelo a fila, perché nessuno si preoccupò di controllare il fatto che il tizio della Coca-Cola è José Calderón Rojas, che ha un fratello che si chiama Francisco José Calderón Rojas, che è messicano, mentre José Manuel Calderón è spagnolo.
Me la ricordo, una roba simile, sì,
esatto.
È uscita sta roba.
E vale solo 82 miliardi di dollari, e quindi 82 milioni, scusate, di dollari. E Calderon, però se vi interessa, Calderon adesso in Spagna si merita titoli in qualità di MVP. Ah, Calderon è l'MVP del Jamon, perché ha un
appezzamento
di terra in cui maiali, salumi, eccetera, eccetera.
C'è le orle di camp.
Sì, uguale proprio. Vabbè, scusate per la rottura di cazzo su Calderon, possiamo andare avanti.
Ma la storia è bellissima.
Ma vabbè, guarda, con tutto il cazzo che ha rotto a me quando giocava nei Knicks.
Vabbè.
Più che Ramon Serrano, direi Ramon Serrano, storico personaggio fatto da Bud Spencer, che gioca a pelota basca, sì, se mi ricordo. Esatto.
Va bene, sul podio, oltre ai Knicks, ci sono due squadre. Al secondo posto dobbiamo scegliere la versione peggiore dei Sixers, e a giocarsela sono quella del 2016 e quella del 2014. Allora, nel 2016 abbiamo 10 vittorie, però expected ben 16, perché il simple rating system era meno 9,90, e 18 sconfitte consecutive. Quindi ripeto, qui abbiamo 10 vittorie ma 16 di expected e 18 sconfitte consecutive. Nel 2014 ne hanno vinte 19, ma con un simple rating system peggiore e un expected simile di 16, perché arrivarono 26 sconfitte consecutive, record NBA. Quindi dobbiamo decidere se la seconda peggior squadra della decade sono stati i Sixers del 14 o i Sixers del 16.
Tra i Sixers del 14 sono quelli del Rookie of the Year.
Esatto, i 6-14 sono quelli di Carter Williams.
E dove c'era Ivan Turner?
Bravissimo, in questo modo rispondiamo almeno in parte la...
Io li vedo già avanti. E dove c'era, tra l'altro, Jervis Varnado, che già solo per il nome.
Eh sì.
No, io lo devo qui, cioè, se io vado, sto andando a vedere il roster, ma...
Quelli del 16 sono quelli in cui hanno cacciato Inchi e sono arrivati Colangelo. Quelli in cui non ho messo dentro i veterani per sistemare la squadra, quindi Elton Brand, praticamente basta. Era l'anno di Okafor rookie, e quindi vi spiegate in parte questa cosa, perché Okafor fu tipo il terzo, quarto, dov'è che è? Giocatore più impiegato, no, perché giocò poche partite, giusto, perché poi si ruppe pure lui. E fatto fatica, cioè secondo me questi qua del 16, cioè, non mi spiego come ne abbiamo vinte solo 10. Ne hanno vinte 10 perché tancavano di brutto, proprio brutto brutto, perché per il resto non sono brutti come quelli del 14, cioè il roster del 14 è veramente peggio,
però brutto.
Però ditemi voi.
No, io voto il 14 tutta la vita.
E ripeto, quelli del 14 ne hanno vinte 19, quelli del 16 ne hanno vinte 10. Però...
ho capito, però, cioè, tu guarda, a parte Thaddeus Young, che era un giocatore degno di questo nome, però c'era Ivan Turner, Tony Roten, Spencer Rose, Brandon Davis, non...
Che nessuno si ricorda chi cazzo sia.
Jarvis Varnado, sì. Daniel Orton, anche visto a Orlando.
Minchia, quello me lo ricordo bene invece.
Byron Mullens.
Lui l'abbiamo già visto un po' di volte in questa classifica.
Eric Maynor, James Nunnally, Darius Johnson Odom, che adesso sta facendo faviglia in Italia.
Più meno.
È veramente brutta, eh.
È brutta, sì. Va bene, ma rullo di tamburi. La peggior squadra della decade, e se ve li siete dimenticati è colpa vostra, cioè nel senso non se ne sono mai andati dal loro posto, non, è colpa vostra che vi siete dimenticati. Charlotte Bobcats 2012, lockout season, quindi solo 66 partite, 7 vittorie, che proiettate sulle 82 fanno 8 abbondanti. Se vogliamo essere, bravi, facciamo 9, che quindi comunque è peggio delle 10 di fila, ma tanto è una fila che abbiamo squalificato perché c'è stata un'edizione peggiore, quindi non se ne frega niente. Il simple rating system di quella squadra è meno 14, meno 13 spicci. I fila che abbiamo messo al secondo è meno 10, nessun altro è oltre meno 10, quindi praticamente è il 50% peggio della terza. E tutte le altre vanno di conseguenza. Di fila hanno perso solo 23. Non hanno battuto il record di 26. E questo è il motivo per cui i Bobcats di qui sopra andarono over. Perché l'over-under di quei Bobcats là era dovuto a questa stagione qua, che finì 7-59. Quindi ecco.
Effettivamente. Comunque 23 di fila in una stagione da 59, secondo me... forse vale più delle 26.
E credo fossero le ultime 23, vediamo un po'. Sì, le ultime 23, confermo. Quindi... vinsero l'ultima partita il 17 marzo, game 43, battendo Toronto 107-103, e poi tutte le ultime 23.
Quindi se la stagione fosse durata di più, non avrebbero perso molte di
più. Probabilmente avrebbero perso 40, può essere.
Era la stagione in cui c'era Boris Dio, che si era mangiato Boris Dio.
Sì, bravo. È la stagione, cos'era, rookie Kemba?
Erano un roster di bambini in cui il veterano di riferimento era... quindi voglio dire, questo già fa capire.
Ma anche Diop, che pesava... Diop in quelle stagioni lì, Diop a Dallas era bello tirato, Diop qui pesava una roba imbarazzante. L'anno di Kemba rookie, esatto, l'anno di... e basta, perché gli altri erano già abbastanza...
Anche Biombo rookie.
Biombo rookie, sì.
Che hanno giocato 41 da titolare su 63. Minchia.
Byron Mullens terzo per minuti.
C'era grande DJ White, che a Torino ci ha fatto
DJ
vedere.
White, sì. DJ Augustin, che è in campo adesso. Sì.
E... Jay Augustin era ancora un giocatore abbastanza.
In realtà, secondo me, se guardi questo roster, alla fine, vabbè, Kemba, ok. Jarrell Anderson, una carriera NBA dignitosa, se l'era trovata. Ovviamente, non è che stiamo parlando di titolare che spostava, però. Biombo più o meno anche, DJ Augustin più o meno anche, Boris Dio, Tyrus Thomas, Corey Maghetti, cioè qua di gente che ha giocato in NBA e che o prima o dopo ha giocato in NBA ce n'è.
Bad Porn.
E che forse è che una combinazione di...
Quel bot che...
Ha detto Bad Porn, Corey Maghetti.
Ma in quale voce?
E c'è la scintilla. Bad Porn, c'era la scintilla. Quindi, niente, io direi che proclamiamo a mani bassissime quei Bobcats.
Assolutamente. Vedo anche a che non ci sono più, dai, tanto non starci.
Pensa, sono morti a causa delle conseguenze di quell'incidente. Eh sì. Se qualcuno adesso vabbè, pubblico, magari pubblichiamo la classifica. Alla fine praticamente solo abbiamo declassato solo i Knicks e i Cavs. Rispetto diciamo alla classifica del Simple Rating System, più o meno era abbastanza affidabile, dai, cioè, ce la siamo cavata. Va bene, basta, direi che abbiamo finito la puntata. I Magic hanno praticamente vinto la partita contro i Pelicans, sono più 20 a 8 dalla fine, o poco meno di 20 del quarto quarto.
Io volevo aggiungere due cose.
Prego, vai.
Una è che, lasciando perdere i lati negativi, invece guardando quelli positivi della decade o decennio, in questo decennio hanno vinto il titolo 6 squadre differenti, sì. E per la serie che l'NBA è noiosa, cioè vincono sempre le stesse power team, era dagli anni 70 che non ne vincevano così tante squadre differenti, solo che negli anni 70 c'erano due campionati differenti perché c'era l'NBA.
Sì, e teniamo conto che in questa decade ci sono stati uno dei primi 2-3 giocatori di sempre, una delle prime 2-3 squadre. Nonostante questo c'è stata una grandissima varietà.
E l'altra è che, parlando invece di giocatori sul decennio, non parliamo di deludenti, ma diciamo il più deluso, si può dire che sia Chris Paul, che ha iniziato questo decennio da diciamo guida dei grandi Clippers, lo finisce come lo finisce, e però in 10 anni non ha vinto il titolo, non è mai arrivato neanche in finale, rispetto a un Westbrook con Harden non ha vinto neanche l'MVP. Si può dire che sia lui o vi vengono nomi migliori?
Come la pagina degli All NBA Team, così leggo.
Ripeto, non voglio dire flop o cazzate del genere, però
diciamo che c'è una cosa per cui, non essendo venuto i Lakers, te la puoi.
Io qui invece volevo citare Yoda, perché tu dici grandi Clippers non ha mai reso nessuno grande.
È un po' come l'anno di Upshow, ecco.
Ci sta perché il secondo forse è Melo.
Sì.
Forse il primo è Melo, dai.
Che sposta da sinceramente. Sì, direi che ci siamo. Sì, sì, perché comunque Harden è ancora al picco della carriera e... non si sa mai, e al limite sarà il deludo della prossima decade o comunque a cavallo, mentre questa Chris Paul l'ha presa tutta in pieno.
Un MVP ce l'ha.
Esatto.
Non sarà come un titolo NBA, ma è qualcosa che ti rimane, meritato il titolo di MVP.
Sì, ci sta. Mi sta molto bene, cioè mi sta bene per lui. Considerazione da fare quella lì. Basta, finita. Andiamocene, via. Sì, quindi, sì. Aggiornamenti via social sul futuro di questa trasmissione, non lo sappiamo ancora, non è il momento.
E il tuo futuro.
Ci facciamo vivi noi, eh? Grazie di aver partecipato, vi facciamo sapere noi.
Ci facciamo vivi nella prossima decade.
Sì. Ciao, Nick. Non ci sentiamo più, auguri, eh?
Quello di sicuro. Ciao, Nick.
E speriamo che sia per colpa tua, Sho. Ecco, diciamolo così.
A te, vabbè. Famiglia,
che non si senta più con gli ascoltatori prima di Natale, mi sembra garantito, perché se va tutto bene 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 facciamo tipo il 25 sera e deve andare bene bene bene, quindi auguri di sicuro e basta, va bene. Ciao Nick
e a voi e famiglia.
Ciao team.
Ciao Scintilla.
Ciao Freccio.
portate un saluto alle vostre scintille che sono nelle vostre vite.
E ciao show,
un saluto, un auguri a tutti tranne che a Carmelo.
Stava rifilendo la batteria.
Ha pensato una cosa a caso. C'è anche da farsi auguri, buonanotte, ciao. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker.